Cari Mastermind, avete mai desiderato un ambiente di sviluppo più efficiente e meno complesso? Bene, oggi vi mostreremo la strada con il Platform Engineering. Come al solito, vi ricordo di iscrivervi qui al canale YouTube Technologic, ai nostri podcast, mettere il like e attivare le notifiche. A dopo la sigla! Ciao e benvenuti su Technologic, il canale YouTube per Leader Tech, pubblicato, come dicevo, anche sui vari podcast come The CTO Podcast, eccetera, eccetera. Io sono Alex Pagnoni, sono il fondatore di Accelerant e della community Tech Mastermind. Oggi qui con me c'è Dario Carmignani, che è direttore CTO di CRIF, in realtà ovviamente molto ben nota, per parlare appunto di Platform Engineering e Internet Developer Platform, che sono due temi che vanno in simbiosi, come dopo scopriremo. E sono molto importanti, si stanno diffondendo sempre di più, ma ancora abbiamo visto che c'è molto da divulgare. Ecco perché abbiamo pensato di fare proprio questa bella chiacchierata con Dario. Quindi, innanzitutto, benvenuto Dario qui con me.
Grazie mille Alex, ti ringrazio dell'introduzione e ti ringrazio anche dell'opportunità. Io mi presento rapidamente, sono Dario Carmignani, lavoro come diceva Alex come direttore e CTO all'interno di CRIF Group e ho un'esperienza di quasi ormai ventennale all'interno dei contesti di digital transformation e dei contesti dell'innovazione cloud. Siamo partiti sostanzialmente tantissimi anni fa, quando ancora non si parlava di cloud, ma si parlava già di tecnologie enterprise, e ho avuto la fortuna di lavorare per molti anni all'interno di contesti sia di consulting, sia contesti di startup, sia contesti di scale-up e adesso ovviamente in contesti molto più enterprise. Questo è sicuramente un valore che nel mio percorso mi ha dato la possibilità di interfacciarmi con tutta una serie di tematiche sia tecnologiche che organizzative, che hanno poi portato un po' a dove sono oggi e a riconoscere fondamentalmente il valore di trasformazione digitale, trasformazione anche di change management all'interno delle corporate che Platform Engineering sicuramente introduce e porta. All'interno poi dell'ultima esperienza lavorativa, io appunto dirigo all'interno di CRIF l'area corporate che si occupa di platform engineering e promuovo l'adozione delle tecnologie cloud native e la modernizzazione di tutte quelle che sono le tecnologie cloud infrastrutturali anche all'interno dell'azienda. E seguo, e soprattutto negli ultimi anni, ho seguito attività che sono inerenti all'intelligenza artificiale per tutto quello che è l'interazione digitale, l'engagement del cliente, KYC e digital onboarding.
Perfetto, direi che è un bellissimo excursus, tante belle esperienze. Oggi cercheremo di distillarle proprio per quanto riguarda il platform engineering. E infatti voglio andare proprio a bomba, no? Quindi ti chiedo innanzitutto cosa intendiamo con platform engineering, spiegandolo anche a chi è invece abituato alle tematiche tipo DevOps, eccetera, eccetera. Quindi anche un po' far capire quali sono eventualmente le differenze.
Platform Engineering nasce un po' negli ultimi anni, quindi è sicuramente un trend tecnologico che riguarda l'ultima evoluzione appunto del DevOps. La tecnologia ha riscontrato negli ultimi anni un incremento esponenziale del cognitive load. E noi sappiamo benissimo che lavorando in cloud i nostri team di sviluppo incontrano tutti i giorni una quantità e una frequenza di cambiamento tecnologico impressionante, che diviene sempre più difficile gestire. Tenete conto anche che normalmente nelle aziende, soprattutto sia quelle diciamo piccole, ma anche le grandi aziende, soprattutto le grandi aziende, il problema di scalare le soluzioni tecnologiche del DevOps è ovviamente sempre più forte. Immaginiamo il DevOps sostanzialmente nella sua declinazione, per così dire, più basica, in cui abbiamo l'integrazione dei team di sviluppo e dei team di operations. E immaginiamo fondamentalmente di avere persone del team di operation che lavorano sullo stesso tavolo con i nostri sviluppatori. Questa è un po' la declinazione storica del DevOps ed è anche il motivo per cui, se così si può dire, come molti in letteratura dicono, il DevOps è di fatto fallito, nel senso che è fallito nei momenti in cui abbiamo cercato di portare il DevOps su scala progettuale molto ampia. Aziende con centinaia di progetti non possono avere centinaia di operations che lavorano a fianco degli sviluppatori. Ed è fallito perché non risolve in ogni caso il cognitive load. Il cognitive load viene spostato fondamentalmente da chi si occupa del progetto di solution verticale a di fatto i nostri colleghi delle operations, che comunque devono avere sempre in ogni caso la possibilità e la conoscenza di conoscere tutto quello che va da AWS ad Azure, tutti i cloud service provider, tutte le infrastrutture che mettono a disposizione, i servizi che mettono a disposizione, tutte le tipologie di database, tutte le tipologie anche di tematiche relative alla sicurezza. Oggi la sicurezza è sempre più centrale, ma portare sicurezza all'interno delle tecnologie cloud è estremamente delicato e complesso. E quindi il cognitive load è un qualcosa che non era nello scopo di essere indirizzato dal DevOps o dal DevSecOps. Platform Engineering nasce come un'iniziativa che evolve rispetto al DevOps tradizionale, fa evolvere il DevOps nella direzione di introdurre delle piattaforme che hanno l'obiettivo principale di disintermediare fondamentalmente l'interazione delle operations con lo sviluppo e di erogare, come se fosse un vero e proprio servizio, tutto quello che sono i pattern, tutti quelli che sono le tecnologie, i tool, le infrastrutture che normalmente servono per erogare un servizio in cloud. Quindi qui nasce effettivamente la sinergia tra Platform Engineering, che è un framework molto ampio, è il nome a cui si dà il framework, e quelle che sono le Internal Development Platform, l'IDP. L'IDP è sostanzialmente un set standardizzato, e poi torneremo magari sul concetto di standardizzazione, di tecnologie e strumenti che sono essenziali per gli sviluppatori per creare in cloud, distribuire in cloud e mantenere in maniera safe tutto il ciclo di vita di sviluppo di un'applicazione. Questa è sicuramente la declinazione, se vogliamo, la definizione più formale di Internal Development Platform nel contesto della Platform Engineering.
Ecco, una Internet Developer Platform, per far capire, no, che tipo di benefici può portare, oltre, no, a andare un po' ad indirizzare anche il concetto, no, del cognitive load, che altri tipi di benefici può portare? Cioè, è un qualcosa che va chiaramente anche un po' nella direzione del self-service, anche per quanto riguarda gli sviluppatori, però siccome spesso, no, anche le aziende hanno un po' ancora non ben compreso questo concetto, volevo un po' far capire invece perché è importante andare in quella direzione, quindi anche implementare un Internet Developer Platform. Quali benefici possiamo cogliere secondo te?
Internet Platform è sicuramente difficile da far capire ai nostri stakeholder, perché io vi racconto anche la mia esperienza personale. Quando abbiamo cominciato a ragionare sull'Internet Development Platform e Anid che portava l'Internet Development Platform, la cosa più difficile era dare concretezza a questo strumento, perché è uno strumento che di fatto ha l'obiettivo essenziale, il beneficio essenziale di introdurre standardizzazione all'interno degli sviluppi. Cioè, noi dobbiamo immaginare che è un modo di cambiare proprio l'approccio al lavoro degli sviluppatori. È veramente quella che si può definire una digital transformation. È realmente un cambiamento radicale all'interno delle aziende, perché permette di dare ai nostri sviluppatori delle linee guida che gli consentono di standardizzare nella maniera in cui lavorano, di standardizzare e introdurre al tempo stesso efficienza e resilienza sulle applicazioni. Questo è un concetto molto chiave perché la piattaforma di Internet Development Platform è uno strumento che consente appunto di avere governance innanzitutto e osservazione e osservability di tutto quello che è il nostro panorama tecnologico in azienda. Il primo step che chiunque si presenta davanti al Internet Developer Platform è quello di volere l'automazione massima del proprio sviluppo, automatizzare il ciclo di vita di sviluppo, avere sostanzialmente la massima efficienza, la massima resilienza. Il primo step che si deve pensare di mettere in campo, che è di fatto il beneficio più grande che la Platform Engineering porta, è quello appunto di avere la reale governance tecnologica dell'azienda e cambiare completamente l'approccio dalla standardizzazione al concetto di Golden Path. Perché quando le aziende si trovano nella situazione di voler standardizzare, cioè si rendono conto di avere una frammentazione tecnologica estremamente ampia. Abbiamo tanti progetti, ogni progetto cerca di seguire la propria verticalità, implementando soluzioni tecnologiche molto specifiche e molto dipendenti dal proprio contesto progettuale. Si arriva a una certa situazione in cui la manutenzione di tutte le verticalità progettuali con le proprie declinazioni tecnologiche crea una frammentazione che non è più sostenibile, soprattutto in termini di costi e di impegno cognitivo sulle persone. A questo punto si introduce ovviamente la necessità di standardizzare tutto l'approccio tecnologico. Ma noi sappiamo benissimo che tutti i tentativi di andare a imporre una standardizzazione ai nostri sviluppatori tipicamente falliscono e sono tipicamente visti come fumo negli occhi, perché ovviamente tutto quello che è standardizzazione suona molto come un'imposizione. E allora nasce un concetto che, se vogliamo, è molto più ampio che di quello dei Golden Path, che sono la base su cui la platform engineering si muove. Golden Path, per semplificare un po' la definizione, voi potete immaginare qualcosa che sia un'autostrada o una strada comunque più o meno ampia in cui ci sono varie corsie, e il Golden Path dà l'indicazione di quelle che sono i guardrail da seguire. All'interno di questo Golden Path, all'interno di questa autostrada, esistono dei gradi di flessibilità. Uno si può spostare dalla prima corsia alla seconda corsia, sorpassare, rallentare o accelerare. Platform Engineering è lo strumento che codifica questi guardrail, cioè implementa all'interno di una piattaforma, implementa come codice all'interno di una piattaforma l'esistenza proprio di questi guardrail. Quindi, quando noi andiamo ad affrontare la continuous integration, la continuous deployment, l'infrastructure as a code e tutte queste tematiche che sono dei veri e propri pattern da seguire, questo pattern viene integrato all'interno della platform engineering come una vera e propria autostrada che i nostri sviluppatori sono chiamati a seguire. E durante il percorso in cui seguono questa autostrada, la platform engineering è uno strumento potentissimo di governance. Immaginiamo che la platform engineering possa anche introdurre gli autovelox, possa introdurre sistemi di monitoraggio, i caselli, dare una valutazione a quanto stai guidando bene, quanto stai guidando male rispetto a seguire i miei guardrail, quanto sei vicino al guardrail, quanto sei lontano, quanto sei a rischio. E questo è uno strumento potentissimo per effettivamente alla fine di tutto introdurre l'automazione. Non esiste automazione se non c'è governance, e quella del casello autostradale, gli autovelox, i guardrail sono effettivamente governance, e non c'è sostanzialmente possibilità di raggiungere i livelli di reliability in produzione senza avere questi pattern molto ben definiti.
Guarda, hai fatto benissimo a citare l'esempio dei programmatori che chiaramente quando diciamo di standardizzare, ecco, storcono spesso il naso. Io a mia volta, quando ero molto più orientato io stesso a sviluppare, avevo il mio coltellino svizzero, guai a toccare, guerra di
Esatto.
religione, VI versus, mille cose. E infatti, qui un po' la domanda è proprio questa, no? Come può gestire anche il cambiamento culturale, tecnologico, a questo punto, nel momento in cui andiamo ad adottare una IDP, perché poi ci sono insomma degli impatti, sia ovviamente dal punto di vista delle persone che operativamente l'utilizzano, che anche un po' anche il tema che dicevi prima, che degli stakeholder, che spesso un po' non è facile farglielo capire. Poi è una cosa che adesso poi da qualche anno pure Gartner, no? Un po' nei vari hype cycle, reportistiche, parlano anche di questi concetti, però effettivamente ancora siamo un po' lontani dal far inquadrare queste cose a sviluppatori e stakeholder. Quindi anche qui volevo un po' capire con te qual è un po' in base alla tua esperienza la direzione nel gestire un po' il change, ecco.
Hai usato la parola corretta, proprio un change management. Cioè, noi sappiamo che di fatto si usa dire che il codice riflette la struttura aziendale. Quindi il codice che produciamo è riflessione della struttura aziendale. E nella platform engineering non c'è niente di più vero. Noi abbiamo iniziato la nostra chiacchierata dicendo che platform engineering introduce una digital transformation, un cambio nel modo in cui si lavora. Quindi il cambio del modo in cui si lavora è seguire Golden Path, seguire delle linee guida di un certo tipo e quindi produrre automazione. Questo è completamente anche una developer experience, tant'è vero che una delle KPI più importanti all'interno del platform engineering è il miglioramento della developer experience, quindi l'esperienza che i nostri sviluppatori ogni mattina quando approcciano il loro computer hanno nel scrivere codice, nel produrre codice. Questo significa che noi dobbiamo pensare, per deliberare all'interno di una corporate anche strutturata e complessa, la platform engineering, dobbiamo pensare a un processo di change management. Quindi quello che effettivamente anche Gartner indica come riferimento è trattare la platform engineering come un vero e proprio prodotto, un prodotto interno. E questo è assolutamente il mindset corretto. Se uno deve proporre un prodotto sul mercato, la prima cosa che deve fare è sostanzialmente quella di capire la propria customer base e quindi cercare di trovare consenso sulla customer base nelle funzionalità che questo prodotto deve deliverare per migliorare la loro developer experience e per dare a loro un effettivo beneficio. e al tempo stesso serve tutta quella parte, diciamo, che non è ricerca di mercato cosiddetta, che è questo appunto che dicevo, ma è tutto il buy-in sui nostri stakeholder. Quindi le due direttrici che guidano l'introduzione di qualunque prodotto sul mercato sono avere persone che possono pagare il nostro oggetto e persone che ne trovano beneficio nell'utilizzarlo. Io e i miei team faccio sempre l'esempio dell'iPhone. Abbiamo sostanzialmente i nostri bambini che vogliono usare l'iPhone perché gli piace usare la tecnologia e quindi sono innamorati dello smartphone e questi sono i nostri, diciamo, sviluppatori che vogliono usare qualcosa che piace, però ci vuole poi papà e la mamma che gli pagano l'iPhone. E quindi dobbiamo convincere i nostri stakeholder a comprare l'iPhone. Come faccio a convincere i miei stakeholder a comprare l'iPhone e a mettere i budget? È sostanzialmente il challenge più grosso. Il successo dell'iniziativa di platform engineering paradossalmente è molto poco legato alla tecnologia ed è molto più legato alle difficoltà e alla resistenza al cambiamento che ci sono a livello organizzativo nella società. Il framework principale che bisogna identificare in un prodotto è il suo modello di pricing, il modello di costo e il business plan che lo sostiene. Qui non c'è ovviamente una ricetta unica per tutte le aziende, però il consiglio che do io nell'approcciare l'introduzione di platform engineering all'interno di una corporate è trattarlo come prodotto, domandarsi quali sono le leve di investimento e di costo sui P&L della corporate. Corporate che devono essere utilizzate per sostenere economicamente questa iniziativa e poi in ultima analisi quali sono le modifiche al modello operativo dell'azienda che devono essere implementate affinché la platform engineering venga adottata. Ti faccio un esempio molto pratico. In tutti i processi di automazione noi sappiamo benissimo che la paura principale è sempre quella di togliere il lavoro a qualcuno. E quindi in qualunque tipo di automazione c'è sempre una resistenza al cambiamento che nasce da un aspetto molto umano delle persone di dire ma io fino ad oggi ho fatto così, vorrei andare avanti a fare come ho fatto prima e soprattutto questa attività è in ownership mia, non me la puoi togliere perché se mi togli questa attività io come mi reinvento? Queste sembrano cose molto, molto, diciamo, per così dire, piccole. In realtà sono i veri problemi che si scontrano nell'adozione della platform engineering. E qui il change management interviene in maniera radicale, perché change management è il processo in cui noi dobbiamo capire che creare platform engineering all'interno di un'azienda è innanzitutto partire dal rispetto di tutto quello che l'azienda ha prodotto fino a quel momento, e trovare un modello operativo in cui si dia valore aggiunto a quello che è stato fatto. Quindi faccio un esempio, chi si occupa nelle operations di produrre l'infrastructure as a code continuerà esattamente come prima a produrre l'infrastructure as a code. La platform engineering recepirà nel modello operativo dalle operations, che sono dei contributori della platform stessa, recepirà i loro contributi, i loro artefatti, quindi i moduli Terraform dell'infrastructure as a code in questo caso, e li proporrà agli sviluppatori nella modalità self-service che automatizza il ciclo di sviluppo. Questo è un modo di introdurre un change management in cui si rivede l'organizzazione corporate dando valore a quello che c'era e aumentando nel valore nell'approccio self-service, che al tempo stesso porta poi di default una standardizzazione negli approcci perché gli sviluppatori cominciano a vedere un vantaggio operativo nell'utilizzare in maniera self-service delle tecnologie che prima avrebbero dovuto comunque sviluppare da sé. L'altro elemento fondamentale è, come dicevo prima, trovare le leve economiche di questa iniziativa. Perché introdurre platform engineering è molto simile al classico problema che abbiamo sempre nello sviluppo di colmare un debito tecnico. Un debito tecnico che tipicamente nessuno ci paga. Noi abbiamo le nostre business unit che sono ovviamente spingono ovviamente sulle soluzioni di mercato e spingono ovviamente a pagare quello che il mercato chiede. E il mercato non chiede certo di colmare un gap tecnologico, il mercato chiede nuove funzionalità. E quindi qua veramente lo sforzo grandissimo da fare è trovare un quadro economico che sostenga l'introduzione della platform engine in un contesto in cui gli sviluppatori sono pagati unicamente da quelle che sono le richieste del mercato. Qui sicuramente c'è un investimento che deve essere fatto in una fase iniziale, ma questo investimento deve poi portare al fatto di creare un framework economico che generi un ritorno dell'investimento stesso. Quindi sostanzialmente bisogna trovare degli KPI che permettano di misurare l'efficienza di questa introduzione della platform engineering, misurare il saving sia in termini di tempo di sviluppo, ma anche poi magari lo vediamo in dettaglio sui costi operativi di esercizio, che sono poi la parte più importante, e questo saving deve essere visto come un elemento economico che va sostanzialmente ad alimentare gli investimenti su platform engineering fino ad arrivare a un punto di break even e a giustificare un'autoalimentazione dell'iniziativa stessa.
Ma guarda, la parte economica è estremamente importante, infatti dopo ti chiederò un approfondimento, però visto anche che hai citato anche il fatto, no, di considerare IDP come un prodotto, no, interno e al contempo anche il tema dei modelli operativi, ti volevo chiedere proprio su questi due aspetti, siccome ci sono anche qui punti di vista differenti tra adottare una soluzione standard di mercato, ce ne sono varie, ce ne sono anche pure di italiane, oppure di farsi tutto in casa, ecco, questo qui è già un primo, tra virgolette, dilemma che un tech leader potrebbe avere. E la seconda cosa, in termini proprio di modello operativo, come sono un po' anche le varie configurazioni proprio a livello operativo in cui possiamo integrare un IDP, quindi centralizzata, ibrida, federata, eccetera, eccetera. Quindi volevo fare un attimo approfondimento su questi due aspetti prima di andare un po' a vedere anche la parte di ROI.
Allora, la scelta che anche noi ci siamo trovati ad affrontare, che ci si trova generalmente ad affrontare, è appunto quella che menzionavi tu, se la soluzione è make o la soluzione buy. Qui sicuramente la soluzione make ha tra i suoi benefici un'estrema flessibilità. La platform engineering va sempre a braccetto con un'altra parola che è opinionated. Quindi la platform engineering è una versione opinionata di quello che è il tuo modello corporate, quindi tutti i tuoi tool corporate, tutto quello che è il tuo modo di lavorare, il tuo ciclo di vita di sviluppo. Avere la possibilità di utilizzare tecnologie che consentono completamente di scrivere da zero tutta la parte opinionata è ovviamente la parte che raggiunge la flessibilità massima. La controparte è chiaramente che ci sono dei tempi di inserimento molto alti, quindi il tempo di erogazione di questo prodotto ai nostri sviluppatori aumenta in maniera significativa. E l'altra tematica, ovviamente molto molto rilevante, è che la manutenzione di questo oggetto è altrettanto un aspetto economico che va ad essere in molti casi molto superiore a quello che sono invece i costi di fee di licenza di una soluzione erogata, ad esempio in SaaS. Infatti la soluzione buy è una soluzione che è molto più aggressiva sul tempo di inserimento, quindi il nostro time to market interno di fatto. E questo è un beneficio perché iniziative che anche i nostri stakeholder faticano a vederne concretezza nella sua adozione, più il tempo di adozione diventa lungo, più e diventa meno efficace lo strumento stesso nella percezione di chi poi paga l'investimento di questo strumento. E quindi molto spesso è molto vincente una soluzione che non sia completamente make, ma che sia una soluzione buy, però che al tempo stesso consenta una certa flessibilità, perché le soluzioni buy sono molto efficaci in questo senso del time to market, ma si portano al contempo dietro a un rischio sull'essere troppo opinionate. Quindi rappresentano fondamentalmente una versione abbastanza chiusa, abbastanza stringente di tutto quello che sono le pipeline CI, le pipeline CD, il modo in cui c'è il ciclo di vita e di sviluppo. Va benissimo in realtà per situazioni in cui ci sono aziende in startup o di scale up che non hanno magari una storia aziendale così profonda e così radicata e quindi dovendo scegliere un modello operativo di sviluppo possono sceglierne uno che è già stato codificato in una piattaforma e ottenere il massimo vantaggio possibile. Soluzioni invece da adottare a livelli di corporate molto più strutturate sicuramente richiedono una versione di opinionamento inferiore, quindi gradi di configurabilità maggiori, però al tempo stesso hanno bisogno di essere già quasi preconfezionate per poter essere più efficaci come time to market.
Perfetto, direi che con questo abbiamo dato sicuramente una bella mano a capire, per quanto riguarda un tech leader, quale direzione prendere nel proprio contesto, perché effettivamente anche facendo delle chiacchierate anche con diversi membri della community, di persone che stanno cercando di adottare questo tipo di soluzione, spesso si trovano un po' proprio in questo dubbio importante che in effetti è comprensibile. E tornando invece al punto, quello relativo agli aspetti economici, no? Che appunto è fondamentale, come anche dicevi tu stesso, cioè quindi tutto il tema insomma, un po' del ritorno di questo tipo di investimento che poi è un po' uno di quelli che dobbiamo poi andare a far capire anche agli stakeholder. Quindi siccome è qualcosa che magari ha i piani molto alti, è qualcosa di difficile da capire qual è un po' anche, no, l'impatto in termini di benefici di questo tipo di investimento, lo capire come un po' riusciamo a calcolare l'ROI quando andiamo a investire un IDP, ecco, quali sono insomma un po' le dimensioni che vengono toccate da questo tipo di investimento.
Ci sono tantissime dimensioni che vengono toccate, tantissime dimensioni che, come dicevo prima, spaziano da benefici sul cognitive load, benefici di developer experience, e sappiamo che avere sviluppatori felici rende il sviluppatore più efficace assolutamente, e, però sono purtroppo purtroppo lo dico con un po' di dispiacere, però sono purtroppo delle KPI difficilmente monetizzabili. Quindi io la capacità di monetizzare una KPI è chiave nel dialogo con gli stakeholder. Questo è il motivo per il quale Gartner indica di considerare la platform engineering come un prodotto. Perché tutte quelle che sono le KPI, che sono a valore per dialogare con i nostri stakeholder, devono necessariamente parlare la lingua dei nostri stakeholder. Quindi anche con il mio team ci sono state lunghe discussioni su quali sono le KPI più efficaci per dimostrare il beneficio dell'adozione di platform engineering. Io ricordo grandi chiacchierate con i miei del mio team, in cui sostanzialmente si domandavano, ma insomma è un beneficio intrinseco per usare la platform engineering e lavorare in una maniera più ordinata ed efficace. Quello che io dicevo è intrinseco sicuramente, ma non è quantificabile. Se non è quantificabile, non può essere portato ai nostri stakeholder. E allora il tema è effettivamente trovare le KPI che possono descrivere in effetti un saving o in effetti descrivere un qualcosa che possa alimentare, come dicevo prima, l'investimento stesso. A questo punto ci sono due grandi filoni. Uno è legato a un incremento di produttività in termini di capacità di sviluppo del codice. E questo è un tema estremamente delicato, perché è estremamente poco quantificabile. Nonostante abbiamo tutte le metriche d'ora che sono supporto per cercare di capire la nostra capacità di sviluppo, noi dobbiamo sicuramente tenere in considerazione che misurare la capacità di sviluppo è un qualcosa di estremamente delicato e estremamente anche contestabile, quindi è un parametro molto particolare. Molto meno contestabile invece sono i costi di esercizio, perché a questo punto questo esercizio è un costo che viene sostenuto dalla corporate nel momento in cui delivero un qualcosa, una soluzione in produzione. Un costo di esercizio è il costo che devo sostenere per la manutenzione, è un costo che devo sostenere per le vulnerabilità di sicurezza che vengono introdotte e riscontrate in produzione, è un costo di esercizio per tutto quello che sono le attività di deployment in produzione effettivamente. E allora questa in effetti, nella mia esperienza, la vera leva economica da muovere per giustificare l'investimento. Quindi il vero saving non è tanto sull'aumento di produttività, che ripeto è difficilmente quantificabile, ma è effettivamente sulla riduzione dei costi operativi di esercizio. Tant'è vero che si dice in letteratura che platform engineering è l'anticamera dell'SRE, perché di fatto è l'abilitatore di tutto quello che poi è effettivamente gestire in produzione un servizio. Perché di fatto ricordiamoci che se noi guardiamo più dall'alto platform engineering in un contesto aziendale, è uno strumento per deliberare in produzione e fare business. E quindi se noi guardiamo quello che sono i costi relativi al business, cioè nel momento in cui ho un servizio erogato, a questo punto ci rendiamo conto che se i costi effettivamente che vengono visti da business e non sono tanto i costi di sviluppo, ma che sono pensati come un investimento, ma sono i costi proprio OPEX che stanno sulla produzione in senso stretto. E a questo punto sono i costi che vengono considerati in un business plan per poter di nuovo appunto creare un saving e questo saving giustificare un investimento su platform engineering fin tanto che non si arriva a un punto di break even. Chiaramente c'è anche un tema di adoption rate. Una delle difficoltà che chiunque affronterà il tema di platform engineering è portare i propri sviluppatori ad utilizzare la platform engineering. E questo non è così scontato, perché nuove tematiche sia di leve executive all'interno dell'iniziativa, perché fino adesso abbiamo parlato di platform engineering come prodotto, però un prodotto calato in un'azienda che fa change management significa introdurre leve executive per avere la forza di portare i nostri sviluppatori ad utilizzare questo strumento. E in secondo luogo, il tema effettivo per poter convincere a utilizzare la platform engine e aumentare l'adoption rate è appunto incidere sui conti economici del business. Perché incidere sui conti economici del business, ovvero sui costi di esercizio, è la chiave per incentivare a dire utilizzo platform engine perché ho un'automazione, ho un miglioramento della resilienza in produzione, anche con lo shift left di sicurezza, che mi porta dei benefici economici e quindi qualunque progetto parta è un progetto che viene incentivato ad utilizzare la platform stessa, anche da un punto di vista economico.
Ti viene in mente qualche caso di successo proprio in questa area di aziende che hanno poi implementato un IDP e poi effettivamente hanno ottenuto dei risultati dimostrabili, magari anche proprio il management? Se c'è qualche nome che ti viene in mente.
Ma ci sono sicuramente aziende molto blasonate che usano da tempo platform engineering, Spotify sicuramente è una di queste, e sono tutte aziende che hanno effettivamente portato alla luce la bontà dell'utilizzo della platform engineering. Io quello che posso dire è che difficilmente anche in letteratura si riscontrano i numeri effettivi dell'adozione. Però anche guardando Gartner, che sicuramente ha un bacino di utenze di interviste su queste tematiche molto 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 ampio, si parla di comunque saving da un punto di vista di costi operativi che si aggirano intorno al 10%. Quindi sostanzialmente sono saving molto importanti, soprattutto quando si scala sui numeri. E di conseguenza l'adoption rate tipico di una platform engine all'interno di una corporate è, sì, grosso modo, sempre dalle statistiche che vengono mostrate, si aggira sempre intorno al 60-70%. Quello che sicuramente ci tengo anch'io a evidenziare è che, a dispetto di tutto il discorso sull'ROI che abbiamo appena fatto e che io ritengo essere vitale nella gestione del prodotto, la platform engineering è un abilitatore potentissimo. Io quando prima menzionavo la governance, paradossalmente uno dei challenge che vengono fatti normalmente a noi che facciamo platform engineering è: bellissimo lo strumento, se io uso progetti di intelligenza artificiale estremamente innovativi, in cui sfrutto al pieno le potenze del cloud, sicuramente è uno strumento potente. Ma io purtroppo ho una virtual machine, se sono fortunato faccio uno shift left e di tutto questo ne uso molto poco. Non c'è niente di più falso, perché paradossalmente uno dei grandissimi benefici della platform engineering è dare, come dicevo prima, l'osservabilità di quello che abbiamo in casa e di come lo stiamo usando e di dare le indicazioni ai famosi guardrail di cui parlavamo all'inizio per poter lì abilitare un'innovazione. Quindi a volte la platform engine non ha un ritorno nell'immediato, ma crea le basi per poter far evolvere tutto lo stack tecnologico e ridurre quel debito tecnologico che a volte è difficile togliere, perché a volte è anche difficile togliere debito tecnologico senza creare frammentazione tecnologica all'interno dell'azienda.
Tra l'altro, a proposito di casi, mi è venuto in mente che più o meno 3 o 4 anni fa avevamo registrato proprio qui nel canale YouTube, nel podcast, un episodio sul caso di The Zone, dove avevamo visto, no, tutta la parte di developer experience e quindi anche tutta la parte di tooling interno, piattaforme, eccetera. Quindi chi vuole approfondire c'è anche quella puntata lì. E, mettiamo che a questo punto, ok, siamo riusciti a convincere sviluppatori, team e stakeholder ad andare nella direzione di implementare un po' di queste cose qua. E dove partiamo? Qual è un po' la roadmap per andare poi a impiantare con successo di nuovo una piattaforma di questo tipo qui, senza perdersi nei tanti possibili meandri di un'iniziativa di questo genere?
Guarda, calato proprio molto nel concreto, un'iniziativa di questo tipo è veramente un'iniziativa di cui il prodotto è una parte. La primissima cosa, essenzialmente, in una roadmap che va tenuta in considerazione è la creazione, prima di tutto, del Golden Path. Quindi partiamo sempre dalle basi. In una roadmap di adozione di platform engineering, la prima attività è creare i Golden Path che devono essere utilizzati dall'interno della platform engineering. Il secondo step è portare questi golden path all'interno della piattaforma e codificarli, e quindi, come dicevo prima, nel modello organizzativo, erogarli in una self-service action verso i nostri sviluppatori. Il terzo punto di una roadmap è cominciare l'adozione in early adoption su alcuni progetti pilota che devono essere i success case all'interno della corporate. In questo momento in cui si fanno l'early adoption, avviene un qualcosa che effettivamente spiega il motivo per il quale serva un'area all'interno della corporate che si occupi di platform engineering a 360 gradi, perché quello che succederà è l'interazione con dei team che usano qualcosa di diverso rispetto ai tuoi golden path. E quindi l'attività più cruciale, paradossalmente, sarà non tanto fargli usare la platform engineering, ma fargli entrare sulla platform engineering, evidenziare quelle che sono le deviazioni di quello che loro usano rispetto ai golden path e dare delle indicazioni molto pratiche di come fare a migliorare pezzo per pezzo l'aderenza rispetto ai golden path. Faccio un esempio, noi prendiamo una pipeline di CI standard, ogni team ha inventato la propria pipeline perché non c'era un reference. Noi abbiamo definito una pipeline golden path di riferimento e scopriamo che i nostri team hanno una serie di deviazioni rispetto all'utilizzo di alcune librerie terze per richiamare i tool di sicurezza piuttosto che altre deviazioni all'interno della pipeline. La platform engineering misurerà la mancanza di alcuni di questi step e darà l'indicazione ai team di sviluppo di dire: guarda che all'interno della pipeline devi richiamare in questo punto il tool di sicurezza, non lo stai chiamando. Guarda che in quest'altro punto devi integrare questa libreria, in quest'altro punto devi usare questa naming convention piuttosto che altre tecnologie. Questo è un modo in cui sostanzialmente diventa scalabile anche l'adozione della platform. Cioè, la platform stessa, il prodotto stesso, è quello che ci permette di non tornare al problema di scalabilità del DevOps. Perché se noi per accompagnare i team dobbiamo avere 300 architetti che lavorano su tutti i progetti, abbiamo semplicemente spostato il problema di scalabilità del DevOps dagli ops agli architetti che devono spiegare ai team come fare questa adozione. E quindi deve essere sufficientemente flessibile la piattaforma da portare tutti a bordo subito senza che questo rappresenti un punto di gating nell'adozione della piattaforma. Mi spiego. Se la pipeline di CI che i team stanno utilizzando storicamente impedisce a loro di entrare sulla piattaforma, l'iniziativa fallisce. Se invece la pipeline di CI è comunque onboardabile sulla piattaforma, sarà la piattaforma stessa lo strumento che ci consentirà di indicare le deviazioni e permettere ai team di gradualmente andare ad essere sempre più aderenti ai Golden Path. Quando si raggiungerà un livello di aderenza ai Golden Path sufficiente, qui ci sono varie metodologie per valutare la sufficienza, a quel punto si potrà erogare e automatizzare tutto il ciclo di vita della CI/CD. Ricordiamo il sogno di ogni sviluppatore è quello di premere un bottone, compilare il suo Hello World, portarlo in produzione ed avere l'oggetto deployato, il famoso infinito della CI e della CD. Per raggiungere questa automazione che noi chiamiamo la full automation, di fatto, non, come dicevo prima, non c'è automazione se non c'è governance e se non c'è governance di aderenza rispetto ai golden path. Quindi noi erogheremo una serie di automatismi, daremo la possibilità ai team di usare una serie di automatismi nel momento in cui avranno colmato questo gap rispetto ai golden path. E i team più virtuosi utilizzeranno il massimo dell'automazione possibile, che significherà di nuovo costi di esercizio inferiori per i progetti. Quindi gli step sono fondamentalmente golden path, adozione in early adoption, seguire le indicazioni della piattaforma per colmare il gap rispetto ai golden path, e abilitare tutte le automazioni, dalle più semplici a quelle più spinte sulla CI/CD.
Beh, direi che sono molte parti in movimento, chiaramente, ora a questo punto. Come facciamo un po' a tenere anche sotto controllo i progressi di questo tipo di adozione?
Di nuovo, lo strumento più potente che ci permette di tenere sotto controllo è la piattaforma stessa, perché noi abbiamo parlato fino ad oggi della piattaforma come un qualcosa per i team di sviluppo. In realtà la piattaforma ha una potenza incredibile, forse maggiore, sui team corporate centralizzati. Cioè la piattaforma innanzitutto deve essere uno strumento centralizzato a livello corporate, perché i team corporate delle operations, piuttosto che della parte di sicurezza, piuttosto che chi segue il testing all'interno della corporate, devono avere visibilità di come si stanno muovendo i singoli progetti. Quindi immagina in una famosa matrice quelle che sono le orizzontali dei vari silos sostanzialmente che sono coinvolti nel DevOps, che devono monitorare come i singoli progetti si muovono nell'adozione dei golden path di riferimento di ciascun silos. E questo è lo strumento più potente, cioè è lo strumento stesso che misura la febbre, diciamo, ai nostri progetti, misura la loro capacità di adesione ai golden path e abbiamo la fotografia di insieme. Di nuovo il tema di prima, governance come elemento cardine di fondazione, ma che parte da un'osservazione, una capacità di osservazione automatica della piattaforma stessa. L'automatismo dell'osservazione è chiave, perché altrimenti non riusciamo a scalare. Dovremmo fare auditing su auditing su auditing per andare a vedere quanto il progetto si sta muovendo, come si sta muovendo, come sta andando avanti. In realtà la piattaforma stessa fornisce, right out of the box, le indicazioni ai team, ma quella stessa indicazione è una metrica che di fatto è come se fosse una scorecard di valutazione rispetto alle funzioni corporate che sono in carico di accountability sulle singole componenti del ciclo di vita.
Allora, visto un po', no, l'ampiezza di questo tipo di piattaforme, visto che qua là, no, è venuto fuori anche il tema della sicurezza, no? Qualche accenno è stato fatto, ecco, siccome proprio la sicurezza è un elemento estremamente importante e spesso anche proprio uno di quelli dove anche i stessi sviluppatori sono un pochino più allergici, diciamo così, per tanti motivi. Ecco, e quindi volevo capire anche qui in cosa ci aiuta un IDP per tutto quello che riguarda un po' la sicurezza, un po' all'interno, se la stessa piattaforma ha qualche cosa che facilita, qualcosa che riguarda anche un po' la conformità, no? Anche perché poi abbiamo sempre più normative stringenti su queste tematiche di cui le aziende devono sempre avere più cognizione e intervenire anche in maniera proattiva. Quindi anche cosa possiamo aspettarci da un'iniziativa di questo genere su tutto ciò che è la tematica della sicurezza?
Innanzitutto ci sono sia tematiche, come dicevi tu, di security in senso stretto, statica e dinamica, e ci sono tematiche di compliance. Sono entrambi due aspetti, due facce della stessa medaglia del mondo della sicurezza. La piattaforma di per sé ha la grandissima capacità di integrare sistemi di terze parti e di fare in modo sostanzialmente di non sostituirsi al tool di terze parti che fa, per esempio, scansioni di sicurezza o check di compliance, ma ha la grandissima capacità di intercettare gli outcome di sicurezza provenienti dalle scansioni di sicurezza direttamente durante il ciclo di vita iniziale di sviluppo, quindi implementa effettivamente uno shift left, il che significa che lo shift left di sicurezza, che anche qua è un termine molto abusato e molte volte poco declinato nel concreto, significa operativamente che mentre io scrivo il codice, lancio la compilazione del mio codice, la piattaforma intercetta la scansione di sicurezza che è embeddata all'interno della pipeline di CI, e quindi torniamo ai golden path, ho visibilità immediata o quasi in real time dei risultati di sicurezza che dimostro direttamente ai miei sviluppatori. Questo porta effettivamente a non sovrapporre la piattaforma col tool di sicurezza che è un tool esterno. Ma la piattaforma ha la capacità di veicolare le informazioni del tool di sicurezza, di scansione o di compliance direttamente nella piattaforma e la piattaforma porta questa informazione vicino al nostro sviluppatore, portando ovviamente i benefici che la shift left ha sui costi di esercizio e di produzione sicuramente.
Allora, l'ultimo grosso tema che volevo coprire con te è questo qui, visto che anche prima avevi citato il fatto che un po' tutto questo ci porta anche delle direzioni, no? Delle SRE, dintorni, eccetera. Quindi andiamo a toccare un po' il mondo del supporto alla produzione, no? E anche l'obiettivo finale che dicevi anche tu, no? Famoso infinito, ecco. Alla fine comunque in produzione dobbiamo arrivare. E c'è tutta la parte quindi anche che riguarda un po' il monitoraggio, logging, alert, che anche qui è sempre stato un mondo classicamente molto impattato da tutto ciò che riguarda le ops. E quindi mi chiedevo anche qui cosa possiamo aspettarci da un investimento di questo tipo per tutto ciò che è supporto a questo punto alla produzione e l'esercizio anche delle nostre applicazioni.
Qua abbiamo due strade che si possono percorrere. Sicuramente direi che la prima strada è quella di tenere in considerazione che la platform engineering introduce lo shift left di sicurezza, introduce il shift left di compliance e porta una standardizzazione intrinseca rispetto all'adozione del Golden Path. Questo si traduce in reliability in produzione. Quindi uno degli elementi dell'SRE è fondamentalmente toccato direttamente come beneficio intrinseco della platform engineering come adozione. L'osservabilità della produzione è invece la seconda strada, in cui nella prima sostanzialmente si demanda comunque a tool esterni, il famoso Dynatrace che fa osservabilità, si intersetta con tutta una serie di analisi del logging e quant'altro, si può lasciare tutta questa parte in carico a un altro tool che non è direttamente connesso alla platform engineering. Il secondo approccio invece è seguire anche con questi tool di osservability lo stesso approccio che si è seguito sulla sicurezza che menzionavo prima. Cioè abbiamo dei tool esterni che monitorano la produzione, abbiamo dei tool esterni che sono le famose sonde che monitorano la liveness dei nostri sistemi running, che possono essere cloud provider o sonde di carattere applicativo. Queste sonde, che siano anche le provider applicativo, piuttosto che tutto quello che riguarda il mondo dell'osservabilità in termini di logging, può essere portato all'interno della piattaforma, inteso come i risultati di queste sonde, i risultati delle nostre analisi sui log portati all'interno della piattaforma. Questo, di nuovo, ha un beneficio molto, molto, molto alto nel ridurre la dispersione sui tool della corporate, perché abbiamo un unico punto di accesso, che è la platform engineering, nelle quali convogliano tutte queste informazioni, e convogliare le informazioni significa anche trovare delle relazioni tra le informazioni stesse. Relazioni che a volte sono su tool separati e a volte è molto difficile far dialogare le informazioni tra di loro e fare in modo che queste informazioni si parlino. Faccio un esempio. Noi abbiamo un ambiente di produzione in cui sostanzialmente c'è un servizio erogato. A un certo punto c'è una sonda che rileva una criticità, il servizio viene spento, si scopre che magari questo servizio ha avuto un attacco di sicurezza. Allora questa informazione viene convogliata nella piattaforma. Quello che viene fatto è verificare qual è effettivamente la build che è stata agganciata alla CD, qual è la build, quali sono le sue scansioni, da dove è nato il codice, da dove si è originato il problema. Avvicinare tutte queste informazioni, quindi ridurre lo spazio tra la produzione e lo sviluppo, è sicuramente una delle basi, dei pillar fondamentali per avere un SRE efficiente.
In termini di gestione un po' dei problemi, no? Quindi qualcosa va storto, dobbiamo fare un rollback, eccetera. Anche qui c'è qualcosa che può essere già gestito dalla piattaforma che poi ci aiuti anche a migliorare un po' i tempi di risposta, no? Perché questi qui sono tra l'altro anche, vanno anche un po' delle lezioni, quelle famose engineering metrics, dove abbiamo anche alcuni punti, proprio un po' anche la capacità di operare in maniera tempestiva in produzione. Ecco, anche qui c'è qualcosa che un IDP ci aiuta un po' a migliorare sotto questi aspetti, oppure no?
Assolutamente, nel senso che la platform engineer ADP introduce, come dicevamo prima, una serie di self-service action. Quindi immaginiamo la capacità di un sistema di questo tipo di, a fronte di segnalazioni che poi vengono da dei monitoraggi attivi della produzione, di implementare una self-service action che dice fai rollback. E questo è sostanzialmente ha un duplice vantaggio: uno di efficacia e velocità di esecuzione. So a quale versione fare il rollback, perché la piattaforma, come dicevo prima, convoglia tutta una serie di informazioni per le quali so che la versione X che c'è in produzione ha avuto un problema, la versione precedente certificata era Y, da X vado a Y. E quindi questo automatismo è possibile all'interno della piattaforma. L'altro enorme vantaggio è la segregazione sulle utenze. Quindi noi abbiamo spesso della necessità di non permettere l'accesso alla produzione a delle nostre dipendenti che non sono autorizzate a toccare gli ambienti di produzione, la famosa SOD. Questo viene sostanzialmente implementato praticamente virtualizzando l'operazione stessa di action e di rollback. Se io ho una self-service action all'interno della piattaforma, io sviluppatore Dario, posso premere questo bottone che automaticamente si occuperà lui senza che io Dario vada a toccare la produzione, di eseguire, secondo tutte le compliance e delle policy corporate, un'operazione immediatamente in produzione senza dover ingaggiare un team esterno che deve ricevere il ticket, deve avere il reperibile attivo, il reperibile attivo deve intervenire in produzione, quindi si accorcia completamente tutta la catena in una maniera sicura by design. Perché un'altra cosa che è sicuramente da tenere in considerazione della platform è che non, come non si sovrappone sugli strumenti che integra, non si sovrappone nemmeno nelle regole della policy delle corporate. Perché quando prima si parlava di opinionare la platform, significa codificare nelle componenti di back-end della platform stessa le regole che la corporate ha stabilito essere le regole del gioco. E queste non sono in discussione, perché se andiamo a fare discussione sulle regole del gioco all'interno della corporate, la platform engineering, tipicamente in aziende molto strutturate, non potrà mai essere adottata, se non in processi lunghissimi. Ma paradossalmente, se sono ritenute regole safe e regole adeguate, sono giuste per definizione. E quindi l'automatismo della platform è anche quello di recepire queste regole, implementare gli automatismi che le rispettano e rendere questi automatismi disponibili ai team di sviluppo diretti in una modalità as a service.
Ottimo, ti viene in mente qualche altro consiglio anche sparso che possiamo dare un po' ai tech leader che ci seguono su queste tematiche? Se ti viene in mente.
Ma un consiglio che sicuramente mi sento di dare è veramente non guardare solo alla platform engineering, ma considerare veramente a 360 gradi l'iniziativa. All'inizio dicevamo è un prodotto, sì, questo è il punto di partenza, ma ci renderemo conto che se noi abbiamo il prodotto più bello del mondo, ma non abbiamo le leve per farlo adottare all'interno della corporate, sarà un'iniziativa destinata a fallire. E il consiglio che mi sento di dare io è tanta, tanta politica, nel senso che l'adozione della platform engineering è forse più di qualunque altra iniziativa corporate, un'iniziativa che deve avere il consenso non solo executive di tutti i livelli, ma deve avere proprio il consenso delle prime linee, delle seconde linee, fino agli operativi. Ognuno parla un linguaggio diverso e quindi bisogna avere anche la capacità come product owner proprio di un'iniziativa di sapere dialogare con le singole persone cercando di portarli a bordo dell'iniziativa, perché ci vuole anche tanto commitment su questa iniziativa. Perché le difficoltà sono tante, la complessità, come abbiamo visto, è tantissima e tocca tutto il ciclo di vita di un'azienda. E quindi gli incidenti di percorso stanno all'ordine del giorno, ma sappiamo, se l'incidente di percorso avviene con il mood positivo di dire lo risolviamo, è solo un incidente, uno step, lo si affronta. Se il mood è ti aspettavo al varco e questo problema è un momento in cui sostanzialmente far fallire l'iniziativa, vuol dire che non è tanto il fallimento in quel momento, ma è stato un fallimento nel non aver creato una relazione tra chi propone la platform engineering e chi effettivamente a livello dell'azienda la deve usare. Quindi tanta formazione, tanta academy, tanta veramente evangelizzazione, e soprattutto in aziende molto strutturate, quello che consiglio io è creare proprio una community all'interno dell'azienda che evangelizzi e porti il messaggio della platform engineering a tutte le persone dell'azienda, e quando sono aziende molto grandi sappiamo che ci sono, ognuno ha le proprie particolarità, ognuno ha le proprie culture, magari ognuno ha il proprio contesto, quindi è molto varia.
Beh, direi che con questo mega consiglio molto bello abbiamo insomma, fatto una bellissima discussione e con questo insomma, sono contento che andiamo un po' a concluderla perché almeno abbiamo dato un po' anche il senso per chi ci ascolta, insomma, di quello un po' il senso pratico anche di tutte queste tipi di iniziative. Ti volevo chiedere, giusto con due cose, dove possono saperne qualcosa in più su di te, le persone che ci stanno seguendo, o magari trovarti online se magari hanno qualche domanda da farti, cioè su LinkedIn, un po' quali sono i due canali preferenziali, ecco.
Sicuramente su LinkedIn, senza dubbio, e poi collaboro con Accelerant, quindi anche come ambassador di Accelerant, sicuramente è, a mio avviso, uno dei canali principali, perché potrebbe essere veramente un momento di condivisione anche tra community, intesa proprio come colleghi che tecnologicamente si trovano ad affrontare queste tematiche. Perciò credo che LinkedIn sì, ma soprattutto veramente la community è il canale che consiglio vivamente e caldeggio vivamente.
Fantastico, infatti ecco, per chi non è già iscritto nella community, che è assolutamente gratuita, è uno spazio appunto totalmente in spirito community, Tech Mastermind lo trovate su www.techmastermind.it, poi trovate il link comunque anche chiaramente sia del profilo LinkedIn di Dario che anche del suo profilo all'interno della community nella descrizione della puntata. E intanto Dario, grazie mille per aver fatto questa bella discussione, per esserti unito a me. Direi che sicuramente avremo modo poi appunto di riparlarne nella community, eventi, eccetera, eccetera.
Grazie a te e grazie veramente a tutti per questa grandissima opportunità.
Benissimo, allora è tutto per questa puntata. Vi ricordo appunto, come dicevo prima, abbiamo la Community Tech Mastermind, abbiamo poi tutti i vari eventi, basta che andate sul sito Accelerate nella sezione eventi. E poi da qualche tempo abbiamo anche il libro Vincere nel Tech, questo qua, appena uscito, dove abbiamo un po' il racconto di tutta una serie di tematiche metodologiche, il nostro manifesto, il game plan per i leader tecnologici. Devo dire che molte delle cose che vengono fuori in questo libro in realtà sono desunte poi da tutte queste belle chiacchierate che facciamo in puntate come queste, quindi hanno il contributo ormai di, credo, più di 150 persone che letteralmente sono passate su questi schermi qui nel podcast, sul canale YouTube. Quindi grazie ancora e a presto, ciao a tutti.